Radio Tour.
Radio Tour.
Radio Tour.
La radio, la radio in isofrequenza. Solo sui 98 e 500. Radio Tour. Radio Tour.
La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, nuovo appuntamento, sempre della nostra striscia quotidiana dal lunedì al venerdì, ultime battute, almeno per quello che concerne la quotidianità di Punto Biancorosso, tutto quello che c'è da sapere attorno all'Ancona, in questo caso attorno all'Ancona Matelica. Anche oggi a tenerci compagnia troviamo Paolo Papili.
Ciao Stefano, che bello essere di nuovo qua con te, vicino ai nostri radioascoltatori, presenti in studio con un'aria condizionata gradevolissima, perché fuori fa davvero tanto tanto caldo, siamo attorno ai 31 gradi con un'altissima percentuale di umidità e sono le 18:34.
E tu sei fortunato perché alla tua destra hai proprio il getto dell'aria
fresca. Sì,
sì,
infatti sto
bravo,
benissimo,
bravo,
sto benissimo, non mi lamento, cioè cosa c'è di meglio, no? Per trascorrere qualche ora in compagnia degli amici che uno studio radiofonico, anche perché parliamo di Ancona, senti che com'è? Ancona.
Ancona.
È da qualche giorno che prendiamo fiato con questo nome e ci piace davvero tanto. Lo fanno volentieri anche chi ci segue da casa, in auto, magari al mare. Al 334 35 20 488 sms e whatsapp i vostri messaggi audio scritti, al diretta @radiotua.it la mail, insomma la pagina Facebook. Avete come al solito tantissime opportunità per stare insieme a noi, per essere partecipi di una trasmissione che va avanti ormai da più di 20 anni. Siamo molto contenti, si sono avvicendati diversi conduttori che sentiamo sempre nostri, sentiamo sempre molto vicini alla nostra emittente. Io oggi, Stefano, tanto così, per ingannare un po' il tempo,
sì,
non che ne abbia molto a disposizione per la verità, sono andato a riguardare il girone, il possibile girone. Abbiamo cercato di studiare anche con gli altri ragazzi la logistica, riscoprire anche chi sono gli allenatori delle squadre che l'Ancona Matelica andrà a affrontare nel prossimo campionato. Di una squadra a caso, la dico io?
Vai, vai.
La Carrarese, cioè la Carrarese macchina Totò di Natale. Insomma, cambiano un po' le dinamiche, gli avversari. Saranno bellissime situazioni. E noi aspettiamo anche la conferenza di Mister Colavito, che sarà, immagino, presto, attraverso una conferenza stampa con noi. Chiederemo un po' quali sono i suoi pareri, non è stato benissimo nell'ultimo periodo Mister Colavito, però sarà bello proprio ascoltarlo con molta attenzione, proprio per capire come giocherà l'Ancona, ma soprattutto anche perché, ed è un incontro importante, perché giovedì si vedrà con il direttore sportivo Micciola per studiare le ultime strategie. Abbiamo come al solito molti ospiti questa sera, abbiamo i vostri messaggi 334 35 20 488. Il primo questa sera è stato Nicola, penso che abbia anticipato anche Fabio Florio.
Non c'è ancora, quindi ci dobbiamo preoccupare.
Ci dobbiamo preoccupare. Fabio, mi raccomando, mandaci un messaggio.
Restiamo in pensiero.
Nicola comunque è stato il primo a tagliare il traguardo, ci ringrazia per la trasmissione, ci saluta, ci fa un augurio di una buona puntata e poi ci scrive anche Davide Tre. Cosa scrive Davide Tre? Oggi da Padova, Davide. Mercato Padova, l'Ancona Matelica avrebbe messo gli occhi su Paponi, per lui sarebbe un ritorno a casa. Ma su questa pista, caro Davide, cari ascoltatori, ne stiamo parlando un po' da alcuni giorni, ci siamo mossi da tempo perché naturalmente qualche colpo ad effetto che va un po' contro contro i principi di Micciola, però noi ce li aspettiamo, perché durante il mercato, sapete, è bello sognare. Quindi nei giorni scorsi, quando abbiamo ipotizzato i possibili scenari, la possibile formazione disegnata il prossimo anno, immaginiamo appunto che ci possano essere anche dei graditi ritorni. Si parla tanto di Andrea De Falco, molto attivo questi giorni nei social, è sempre con la casacca biancorossa. Sarà un segnale, vorrà dire qualcosa? Si sta lanciando Andrea De Falco qualche messaggio? Non lo so, è sotto contratto con il Siena fino al 30 giugno, poi può guardarsi intorno, ma magari il suo procuratore già sta dialogando con il direttore sportivo Micciola. Lo stesso Paponi ha un altro anno ancora di contratto con il Padova che ha perso la finale per salire in Serie B. Qui è un po' più complicato l'affare, evidentemente, però se ne sta parlando e il nostro Davide Tre ha fatto presente questa notizia che abbiamo lanciato proprio noi nei giorni scorsi. Altri messaggi? Non ne vedo per il momento, ma state con noi.
Ci sono i saluti di Marco Di Giusto e anche i saluti di Andrea. Buona serata, gente, un saluto dal CRAS. Che bello è! Ciao da Andrea.
Ciao Andrea. Ciao Andrea. Andrea è sempre molto attivo, in particolare d'estate, però il periodo è buono, Andrea, contrariamente a tante estati fa dove eri qua con noi a condividere momenti davvero, davvero molto difficili. Mi hai fatto la trappola, Stefano, io non ci sono messaggi, ma tu li stavi vedendo da Facebook.
Li stanno arrivando. Nel frattempo... Giacomo ci scrive: buonasera a tutti e sempre Forza Ancona, nonostante le non poche polemiche all'interno della regione. Graziano, non fatemi vedere gente tipo Quagliozzi, Moro, Orlandini, Mancini e compagnia bella dell'era Lungarini.
Beh, vabbè, qui adesso c'è un'altra situazione, dai, lì i giocatori... Allora, quell'Ancona lì a cui tu fai riferimento doveva raggiungere la Serie B nei piani di Edoardo Lungarini e andò a pescare determinati profili che provenivano dalla serie superiori, dalla Serie B, dalla Serie A. Quagliozzi, io sento sempre tante critiche a distanza di 30 anni e più su Quagliozzi, però Quagliozzi è uno che ha chiuso con il calcio professionistico proprio ad Ancona, comunque ha fatto 6 gol, comunque è stato la bandiera del Cagliari. Io non so, ero molto piccolo, non ho ricordi lucidissimi su Roberto Quagliozzi, però credo che lui, a differenza del pubblico anconetano, sia rimasto un po' più attaccato. Diverso è Micio Orlandi segnò un gol su rigore a Rimini, dove accadde di tutto in un 2-2. Però non sarà questa la filosofia dell'Ancona matelica targata Micio La Canil. Ci saranno molti giovani in rosa, ci saranno dei giocatori alla ricerca di riscatto, però in questo mosaico noi stiamo ipotizzando che possano esserci dei giocatori che conoscono bene il territorio, che sappiano che cosa significa vestire la maglia dell'Ancona. E poi permettetemi di dire, ma anche questa è una riflessione soggettiva del sottoscritto, che se ci sono dei ragazzi che sono cresciuti nel nostro, vivaio, che hanno avuto la fortuna di fare buone cose nel corso della vita calcistica, perché non richiamarli per realizzare anche quello che è il loro sogno da sempre, cioè di chiudere la carriera con la maglia dell'Ancona? Ma De Falco ha 35 anni, non stiamo parlando di...
E Alain Delon ti scrive: buonasera De Falco, 35 anni, cosa ci facciamo?
Cioè, beh, ecco, subito. Alain Delon ha questa idea su Andrea De Falco, però Andrea De Falco ha 35 anni, non è ancora un giocatore così da svilire, da buttare. A 35 anni in Serie C può dare un grande contributo Andrea De Falco, che tra l'altro è integro perfettamente, quindi non lo considero così anziano tra virgolette, ma
Antonio Abate,
molto utile.
Un saluto da Liegi e Forza Ancona.
Ciao Antonio.
Orlandini era bravo.
Orlandi
scrive Marco Ciarmatori. Poi buonasera, più Verode dell'Ancona in C e più godo. Forza Ancona Matelica, Raffaele De Angelis.
Ciao Raffaele.
E poi dopo aggiunge Orlandi, pardon, numero 8.
Sì, Micio Orlandi veniva dal Cesena, era stata Lecce, segnò su rigore a Rimini, a Romeo Neri, in un movimentato pomeriggio sportivo, con molti tafferugli anche in tribuna tra giornalisti. Non era successo soltanto a noi di Radio Tua a Tolentino o in qualche altro stadio, anche a metà anni 80 era successo un episodio increscioso a Romeo Neri, in particolare in tribuna, con i dorici che segnarono in maglia blu con Ceramicola, con D'Adderio, con Ceramicola, non ricordo bene, ma soprattutto Micio Orlandi, che prima fallì il calcio di rigore e poi venne fatto ripetere e la buttò dentro spiazzando il portiere.
Gianfranco, da un po' che si scrive:
vi ascolto, Forza Ancona, va bene. Grazie dell'ascolto, grazie.
Poi Raffaele aggiunge: Virkwood ha giocato fino a 41 anni in Serie A.
Bene. Luciano, a che serve fare il toto giocatori? C'è un DS apposta per questo, noi lo lasciamo in pace, lo lasciamo lavorare, Luciano, ci mancherebbe, ma non stiamo facendo il toto giocatori. Un nostro radioascoltatore, se ti è sfuggito, ci ha mandato lo screenshot di un sito specializzato dove veniva accostato il nome di Paponi a quello dell'Ancona. Paponi è un giocatore del Padova, nei giorni scorsi avevamo trattato l'argomento e visto il messaggio del nostro radioascoltatore abbiamo detto la nostra, rielaborando e spiegando un po' il messaggio che in questo momento deve passare. Sono soltanto congetture, sono soltanto suggestioni, non abbiamo detto che con Paponi e con De Falco ci siano delle trattative avviate.
Stuzzicato da Antonio Abate che ci mandava i saluti da Liegi, qui si botta e risposta, arrivano i saluti da Enrico Tardini, un saluto da Barcellona, avanti Dorici.
Ciao Enrico, salutaci Barcellona.
Cristiano Barisani, buonasera a tutti, forza Ancona per sognare la B.
Cristian, che ci dici di questo Pescara? Perché sembra proprio che venga messo nel girone C e in quello B ci sia solo il Teramo. Ti risulta ancora il contrario? C'hai qualche informazione in merito? Ciao Paolo, io un attaccante come Cognini non lo vedrei male. Come sono le condizioni attuali? Sempre molto sfortunato Cognini, anche a fermo ha fatto gol importanti, ma ha dovuto comunque subire tantissimi, l'ennesimo infortunio della sua carriera. Era uno che ad Ancona, quando ha potuto giocare, ha fatto sempre benino ed era partito forte in quell'ultima Serie C che avevamo fatto ad inizio campionato con Brini, andando a segni in Coppa. Sembrava veramente poter essere la sua annata, ma poi si è fermato. Le complicazioni con l'infortunio, con la ricaduta, sempre stato davvero sofferente in carriera Cognini, che però con Cornacchini quest'anno ha ritrovato la via del gol, ma poi si è rifatto male. Non credo però che mister Domizzi lo voglia mandar via, Domizzi che è subentrato proprio a Cornacchini. Ragazzi, cercate di riattivare il podcast, grazie ed un saluto, ce lo chiede Mattia.
Mattia, ci stiamo lavorando ma non è proprio così facile, purtroppo per noi.
Va bene, andiamo in pubblicità alle 18.44, poi torniamo con argomenti ed ospiti di sicuro interesse, state con noi.
Sì, intanto vedo che dall'ufficio stampa ci hanno mandato un tweet, quindi state con noi, 334 35 20 488 per interagire, SMS e WhatsApp.
Punto Biancorosso. Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Ancora vostri pensieri al 334 35 20 488. Raffaele ci scrive: in C quei 3-4 giocatori, diciamo, più stagionati servono come il pane. Paponi e De Falco bene secondo me, se ci si aggiungono due difensori ottimo, poi vai coi giovani affamati di calcio.
E bisognerà vedere anche quali saranno le conferme che Micciolo e Colavito hanno in testa. Tu dicevi di pensieri, io Stefano alle 18.47 con l'ospite che abbiamo dall'altra parte, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Come lo introduco? Che pensiero vado ad esporre? Perché ogni volta sentire la sua voce è così bella, così emozionante. Ugo Russo.
E fammela sentire tu la mia voce, visto che praticamente dicevano che era talmente particolare la mia voce, poi ho scoperto che in Italia c'è uno che la la sa imitare e guarda caso sei tu, quindi vorrei che mi introducessi tu, prova, dai.
Ma
dai.
Ogni tanto io, perché mi diletto con le imitazioni,
ma adesso ma... non fare così vergognoso.
Allora
vai,
no,
vai,
va bene, faccio come tu la introdurresti,
e
una partita.
Ecco, come io introdurrei, come io ho introdotto per
tanti anni,
55 anni le partite, ma e poi c'è questa intromissione per un gol da un altro campo di Tonino Raffa, per cui siamo al completo.
Va bene, allora faccio prima Provenzali, no?
Come vuoi, certo.
Per Ancona Sampdoria ci racconta tutto Ugo Russo. Buonasera dallo stadio del Conero, la mia voce torna a titillare e i vostri padiglioni auricolari da uno stadio a me tanto caro. Ancona, attenzione, c'è il vantaggio della regina, il gol di Possanzini. Va bene?
Va benissimo. E mi hai fatto tornare un attimino indietro, ti ringrazio.
Chissà i nostri radioascoltatori cosa penseranno dall'altra parte, ma chi sono questi pazzi?
No, i nostri radioascoltatori devono essere orgogliosi di poter ascoltare una radio come la tua, perché io, e tu lo sai, vengo attualmente ancora, nonostante sia del 1812, chiamato tantissime volte dalle radio tutti i giorni eccetera, però il nome della tua radio è particolare, è bello, è stupendo e credo che sia uno dei più belli in assoluto che ci sono in Italia, Radio Tua.
Beh, è merito del nostro editore Stefano Fera, che non so, forse potrà spiegare il motivo, no? Perché Stefano, questo nome così particolare che piace tanto?
Ma è stato un avventaglio di nomi, tra cui si è andato tra il sacro e il profano, perché il nome... E le frequenze, la radio più ascoltata in assoluto era Radio Maria. Avevamo pensato a chiamarla Oddio, però sembrava un po' troppo per essere un po' sopra, no?
Questo che parla chi è? Stefano Fera oppure sempre Paolo Pappé?
No, questo parla è Stefano Fera.
Che fa l'imitazione.
No, è l'originale. L'originale.
E poi per non essere legati al luogo d'origine, quindi Ancona in questo caso, e poter servire, chiamiamo noi, l'area metropolitana, abbiamo scelto questa Radio Tua anche per dare quel senso di partecipazione ai nostri radioascoltatori.
Complimenti Stefano, un nome bellissimo e credo anche che abbiate un bacino d'ascolto non indifferente, perché proponete, da quello che sto, sempre dei programmi all'avanguardia, dei programmi all'altezza, con ospiti qualificati. Lascia perdere stasera, che insomma c'hai un ospitino così.
No, è molto importante, molto importante l'ospite che sta dall'altra parte del microfono. Adesso no, i nostri radioascoltatori che hanno riso perché abbiamo fatto un po' di teatro, ma tra l'altro chi sta dall'altra parte della cornetta è abilissimo ed ha una passione irrefrenabile per il teatro, ma questa è un'altra cosa, una delle tante della tua meravigliosa carriera. Ugo dice, ma perché questa sera è con noi? Beh, intanto perché dovremo sicuramente spendere una parola per la nazionale, voglio conoscere il tuo pensiero, ma perché soprattutto mi è tornato in mente che Ancona Mantova, campionato 2009-2010, l'hai vissuta insieme a noi e quell'Ancona Mantova sancì la salvezza sul campo di una squadra che poi l'anno successivo è stata fatta saltare per aria. Adesso è inutile ritornare ancora a dire i motivi, il perché, però una squadra che aveva meritato alla fine sul campo, la formazione di Salvioni, ha impattato con il Mantova per 2-2 mantenendo la categoria, e tu eri dei nostri, eri con noi come in tante altre partite.
E quella fu una bellissima giornata, anche perché tu lo sai quanto mi sia caro l'Ancona a livello affettivo, per averci trascorso dei momenti importanti della mia carriera. Ricordiamo anche le partite dell'Under 21, ricordiamo anche proprio le partite con l'Ancona, e a proposito di questo io vorrei ricordare un grande personaggio. Mi dai la possibilità questa sera di ricordarlo, cosa che non ho potuto fare il giorno che è morto e che so che tu hai ricordato al meglio, perché per un impegno che avevo già preso, però ci eravamo ripromessi, Paolo,
sì.
Di sentirci, proprio perché Giorgio lo dovevamo ricordare come meritava. Io mi auguro che adesso anche a casa stiano ascoltandoci, perché probabilmente a loro farà piacere un ricordo di qualcuno che l'ha conosciuto veramente per quello che era, per la persona che era. Giorgio non era un semplice tifoso, era l'Ancona Calcio, che rappresentava nella maniera più educata, cordiale, gentile, meravigliosa. Lui
che con gioia eravamo diventati suoi amici, non c'era voluto neanche troppo tempo, perché lo avevamo conosciuto da subito per quello che era, ci sentivamo pienamente a nostro agio ogni volta che eravamo lì, ci aspettava fuori dal gabbiotto della nostra postazione e lui ci portava al bar con gli anni sempre più attrezzato per offrirci il caffè. Mi ricordo poi di quelli con cui era diventato veramente amico, aveva questa sua meravigliosa abitudine di regalare un presente, possibilmente una targa confezionata da lui, e io ce l'ho tra le cose più belle dei miei ricordi della mia carriera, una targa che recitava: per gli ascoltatori di tutto il calcio è un lusso poter ascoltare la voce di Ugo Russo, perché lui amava questa rima, queste cose, e me la diede con gli occhi tra il brillante di gioia e il brillante di lacrime, quel momento, quel giorno, e non lo potrò mai dimenticare, così come non potrò dimenticare, ripeto, questa sua figura in quel momento in cui ci veniva a lavorare ad Ancona, questa sua felicità nell'incontrarci, nel passare con noi dei momenti insieme. Quindi Giorgio merita sicuramente un grande abbraccio, anche se ora è in cielo che ci sta sentendo, un grande abbraccio affettuoso per sempre, per tutto quello che ha fatto e soprattutto quello che ha dato agli amici veri.
Un grande.
Sono stati orgogliosi di essere suoi amici.
Un grande Giorgio Di Camerano, bellissimo il tuo pensiero, tanti messaggi di ammirazione per te, per il ricordo che hai appena celebrato per Giorgio Di Camerano, che è sempre all'interno della nostra emittente ed è sempre al suo posto allo stadio del Conero. Parlavo di Ancona Mantova, Ugo, e noi pranzammo proprio insieme a Camerano, tra l'altro, prima della partita. E dopo quell'evento l'Ancona però scomparve, uscì di scena e fu costretta a ricominciare da capo. Oggi che ricordi
oggi
tristi, oggi è un giorno bellissimo.
Ma la notizia che mi dai, che è vero che questo primo anno futuro sarà Ancona Matelica la denominazione, ma vedrai che poi con le crisi economiche, con tanti problemi che riguardano tante squadre, soprattutto in Serie C e Serie D, non saranno le uniche due che faranno un abbinamento di nomi per il prossimo campionato. Certo, molte lo faranno perché sarà un discorso di aver rilevato il titolo sportivo, eccetera. Non è questo il caso, però è sicuramente un scavallare, come si può dire da queste parti, due serie, due categorie contemporaneamente, è una cosa stupenda che fa onore all'Ancona, che in passato tanto ha dovuto soffrire per tanti soprusi che sono stati combinati nei suoi confronti in maniera vergognosa, ed ora che ha questa possibilità si ricomincia a respirare aria buona, aria di grandezza, come merita l'Ancona, come si confà una società gloriosa come l'Ancona. Io mi auguro che non si debba più rivedere sotto le categorie inferiori, che si possa dalla Serie C perpetrare quella scalata meravigliosa che può portare, ripeto, alle categorie che competono all'Ancona, e quindi sono felice di questo che mi hai detto, perché ripeto, ogni radiocronista poi non dice mai la squadra per cui tifa. Certo, sarei un bugiardo a dire che soltanto per l'Ancona io tifo, eccetera. Io ho tifato tra l'altro per questo calcio che si sta sempre più abbruttendo a livello di spettacolo negli anni, ho tifato per una squadra e non dirò mai di quale squadra si tratta, neanche sotto tortura, però l'Ancona sicuramente era una di quelle che poi parallelamente mi era entrata nel cuore, e proprio grazie a Giorgio, nel momento in cui venivo lì ero accolto in una maniera meravigliosa, ma anche per quei colori che si muovevano sul campo, quei giocatori che io mi ricordo non hanno mai lesinato fino all'ultima stilla di sudore in campo, fino all'ultima energia, proprio in onore dell'Ancona.
Bene, bene, bene Ugo, grazie anche per questo ricordo. Ugo Russo al telefono, 334 35 20 488, sms whatsapp, Ancona Matelica, questa è la denominazione, il prossimo campionato di Serie C che l'Ancona utilizzerà per le partite, e un bel salto in avanti, lo stiamo raccontando a chi ci segue da diversi giorni. Con te, prima di salutarti Ugo, vorrei parlare anche un po' di nazionale. Tu dicevi che il calcio si sta bruttendo, è così anche da un po', però questa nazionale si sta rifacendo vedere, o meglio finora ci ha fatto rivedere quelle notti magiche che avevamo tanto apprezzato sotto l'egida di Vicini?
Allora sì, hai detto bene, perché a me l'ultima nazionale in assoluto che era piaciuta, ammetti che abbiamo anche vinto poi nel 2006 il mondiale, quello che vuoi, però era quella del 1990 come giocatori, come campioni che giocavano in quella nazionale. Fu l'ultima nazionale che mi fece veramente esaltare le pupille degli occhi a vederla. Bene, ti posso dire una cosa, che è il contrario questa nazionale di quello che sono le nostre squadre di club quando vanno a giocare all'estero. Intanto perché c'è stato un decadimento a livello di generazionale proprio, di talenti nelle altre nazionali, che quello che si vede in questo europeo è veramente brutto come spettacolo, mentre invece l'Italia esula da questo discorso e si trasforma quasi nelle squadre di club inglesi, tedesche, spagnole, quelle che vediamo primeggiare nelle coppe, perché ha un gioco che si vede che giocano felici, che giocano tranquilli, che è una squadra di amici, dove Mancini, e lì bisogna esaltare uno di quelle parti.
Esatto, esatto.
Mancini ha creato un gruppo strepitoso, Mancini ha creato qualcosa di sensazionale. Questi ragazzi che si trovano a occhi chiusi, ognuno sa dove si trova in quel momento l'altro, anche non guardando da quella parte, quindi sa dove passare il pallone. C'è questa gioia, vanno a segnare e tutta la panchina si alza per omaggiare l'autore del gol. Vedi l'ultimo gol di Pessina che ci ha dato la vittoria contro il Galles. Quindi un'Italia che sta meravigliando forse, ma neanche tanto, perché una squadra che praticamente da 30 partite è imbattuta, voglio dire, non è che debba poi meravigliare più di tanto. Questo è tutto merito di Mancini, ma permettimi due cose. Allora, sono due i personaggi che lasceranno un'impronta indelebile, comunque andranno le cose, ma io spero veramente bene, perché a parte la Francia sinceramente non vedo nessuno che può essere al livello dell'Italia in questo momento, e forse neanche la Francia, quindi questo ti voglio dire. Ma permettimi di esaltare due presenze in questi campionati europei. Il primo era risultato antipatico a tutti, soprattutto ai tifosi dell'Inter, che vedevano nei primi mesi che quell'Eriksen che veniva dal calcio inglese non stava rendendo assolutamente bene, sembravano esserci degli screzi con Conte lo vedeva e non lo vedeva, molte volte lo faceva partire dalla panchina, poi negli ultimi mesi era riuscito ad acquisire quell'importanza tanto da dare sicuramente più di un'unghiata favorevole agli sviluppi dello scudetto interista. Ebbene, Eriksen, per quello che è successo, ci ha riportato alla mente tanti purtroppo dolorosi episodi del passato. Credo che sia diventato un po' la mascotte di tutti i tifosi europei, che hanno speso parole di elogio, di incoraggiamento verso questo ragazzo, che ricordiamocelo, per qualche secondo quella sera è morto, perché gli si era fermato completamente il cuore. E quindi Eriksen sicuramente, che io credo che non potrà più giocare a pallone, ha veramente acquistato una fama, un discorso di positività da parte di tutti i tifosi, che lo hanno anche nel corso dello stesso europeo elogiato con dei cori veramente incredibili. E poi l'altro, e questo non lo cita nessuno, caro Paolo, non lo cita nessuno, Stefano, l'altro ce l'abbiamo in panchina noi, e non è Mancini, che peraltro merita tutti gli elogi perché glieli abbiamo appena fatti, ma l'altro è un uomo vero, un uomo che sa che sta combattendo una battaglia dove per ora ha perso, e lui lo ha detto, anche se è forte. L'altro è Gianluca Vialli.
Gianluca Vialli, sì.
Vialli è un uomo, una persona vera, combatte contro un male incredibile da qualche anno, ha più volte detto: sono stato sconfitto dal cancro, ma non demorderò fino all'ultimo momento. E io mi auguro che questo calcio, e la stessa Italia, che con questi meravigliosi risultati, con questo eccezionale rendimento, potrà tenere queste sue sofferenze, perché ci sono, e lo aiuterà ad uscire comunque per tanto tempo fuori da questa sua, da questo suo male. Io mi auguro che l'Italia stessa, che tutti che gli sono vicini lo possano aiutare. Gianluca Vialli fino a questo momento ha dimostrato di essere un campione vero sul campo quando ha giocato, ma soprattutto un grandissimo campione nella vita.
Ugo Russo al telefono alle 19.02 a Punto Biancorosso su Radio 2. I messaggi dei nostri radioascoltatori copiosi sono tanti, in effetti. 334 35 20 488.
No, assolutamente.
Assolutamente. Ti leggo il primo, Ugo. Luciano, che saluto e ringrazio. Buonasera a tutti, un saluto per me e un grazie a Ugo per aver ricordato Giorgio. Come
Luciano
si fa a non ricordare? Come si fa a non ricordare Giorgio?
Mi devi credere, Luciano, non vedevo l'ora. Adesso stasera Paolo mi ha dato la possibilità, io volevo intervenire anche prima, ma non c'è stato purtroppo modo, ma non vedevo l'ora di poter ricordare Giorgio per come meritava, perché Giorgio, ricordiamocelo tutti, è stato un grande.
Chiudiamo nel modo in cui abbiamo aperto, perché abbiamo dato spunto a un nostro radioascoltatore. Sentiamo che cosa ci fa sentire, a due tracce addirittura, sentiamole.
Scusa, ti devo interrompere, da San Siro, Milan in vantaggio con Van Basten.
Devo dire
mi
che ciò...
Mi verrebbe voglia di intervenire, sono ovviamente Bruno Pizzol, ma non lo farò perché sono rispettoso, rigoroso e rispettoso nei confronti di Ugo Russo, caro collega, e spero che non abbia avuto nessun problema con Pizzol,
no.
Se no non avrebbe senso.
Assolutamente no, Bruno è un carissimo amico e tu sei bravissimo nel limitarlo.
Bravo, molto.
Assolutamente. E voglio chiudere allora, dato che mi avete
stuzzicato
nella mischia, pure a me, che tu sai, Paolo, che poi io...
Hai un repertorio infinito, Ugo.
Ho cominciato come imitatore e giornalista parallelamente insieme, insomma. E quindi voglio solo ricordare con un aneddoto, un ricordo che ho del meraviglioso, del grande, del fantastico Sandro Ciotti.
Sì.
Allora,
ex giocatore dell'Anconitana, tra l'altro.
Sì, Anconitana, assolutamente. E con Sandro io presentavo Zona Cesarini, che poi adesso la presenta un altro da qualche anno su Radio 1.
Sì.
E quando c'erano ancora le partite il mercoledì di Coppa, e quindi si giocava praticamente sia la Coppa principale che le altre coppe minori, e Sandro veniva il mercoledì a Zona Cesarini proprio per commentare le prestazioni delle squadre italiane. Allora, poteva essere il 15 di agosto o il primo di gennaio, Sandro veniva sempre con la camicia, col colletto inamidato, camicia aperta, e lui non aveva problemi di caldo, di freddo, eccetera. Va bene. Allora, la prima sera che noi facciamo la puntata di Zona Cesarini, di mercoledì, e lui, a un certo punto c'era un cartello in studio gigantesco, vietato fumare, mi fa in pratica, prima, 5 minuti prima di entrare in trasmissione, mi fa:
Ugo, mi vai a prendere un bicchiere d'acqua, per favore?
Allora, a quel punto io vado nella saletta attigua, nella saletta vicina dove c'era la macchinetta, prendo una bottiglina d'acqua con un bicchiere di plastica. Dico: Sandro, siete, perfetto. E sbagliavo, perché lui non ha assolutamente bevuto un goccio di quell'acqua, ma il vantaggio di Sandro nella sua vita fumando era che accendeva soltanto con un cerino, con un fiammifero, la mattina la prima sigaretta, ed era l'unico fiammifero che utilizzava, perché era una continuazione. Bene, alla fine della trasmissione quella bicchiere d'acqua si era completamente riempito di cicche di sigarette, di mozziconi di sigarette, e lui aveva fumato con una nuvola che
mamma mia,
lo studio eccetera. Ma attenzione, Sandro fumava 80 Alfa senza filtro, chiedere a chi si ricorda che sigarette erano le Alfa e a maggior ragione senza filtro. Io provai a consigliarlo, anche perché eravamo diventati molto amici. Sandro, ti fa molto male fumare così tanto? Lui niente, non ne voglio sapere. E poi è stata la causa alla fine della sua morte.
Bene, abbiamo ricordato anche Sandro Ciotti, c'è stato tutto questa sera con te, imitazioni, nazionale, Ancona, di tutto.
Ma noi non abbiamo fatto la trasmissione via telefono e comunque praticamente come fosse uno studio radiofonico fine a se stesso, così asettico, senza creare assolutamente un clima, una cosa. Noi è come se avessimo fatto questa trasmissione seduti sul divano di casa.
È vero, è vero.
Tra amici.
È vero.
E queste sono le cose più belle, e queste a Stefano ancora complimenti, perché hai creato insomma una radio dove evidentemente prevale l'amicizia.
Grazie Ugo. Al piacere, grazie, di ritrovarti.
Grazie a voi, un caro abbraccio, un salutone agli amici di Ancona con una promessa, e questo Paolo dovrà essere praticamente il trait d'union della stessa.
Vai.
Appena arrivate in Serie B, la prima partita del campionato di Serie B, voglio essere lì, sugli spalti.
Va bene, io vorrei già da quest'anno poterti invitare, però magari ci riusciamo al primo colpo, quindi... È più breve di quello che immaginiamo.
Ne sono convinto, guarda.
Va bene, Ugo, grazie.
Un abbraccio e un salutone a tutti.
Grazie.
Ciao, ciao.
Salutiamo Ugo Russo, la sua simpatia, la sua professionalità, la sua maestria, l'arte del microfono. 19.08, Ugo Russo, voce di Radio 1 Rai, si sta godendo la pensione ma ci manca tantissimo, e quindi ogni tanto lo andiamo a disturbare in amicizia con garbo. Abbiamo ricordato Giorgio Di Camerano, che è sempre nel nostro cuore. Paolo da Offagna, è sempre un piacere ascoltare il signor Russo, un saluto e forza Ancona, assolutamente, è molto bello ascoltare Ugo Russo. Caro Ugo, io sono contento che l'Ancona sia tornata nei professionisti, perché la bravura, no ma questa non lo posso leggere io, e la bravura e la professionalità di Paolo meritano i giusti palcoscenici. Io vivo per lo sport e posso dire che Radio Paolo è il top, non lo voglio togliere Radio Tua, però meriterebbe Radio Rai. Flavio, dove sei? Andiamo a cena subito questa sera. Grazie, ma sei di parte, sei un caro amico. Spero che Ugo, visto che era rivolto a lui il messaggio, lo abbia potuto ascoltare. Fabrizio, anche questo è un fatto che è accaduto quest'oggi. Abbiamo parlato ieri con degli amici, abbiamo ascoltato il parere di Mizio da Matelica, che gestisce un hotel in centro. Abbiamo fatto raccontare quali sono i suoi umori e soprattutto quelli che ha raccolto vivendo la città di Matelica, e ci ha detto che non c'erano molte contrarietà. Però oggi è uscito un comunicato contro praticamente la famiglia Canil, se ho letto bene, e in particolare contro l'amministrazione comunale, scritto da un gruppo vicini alla squadra del Matelica. 15 giugno 2021, dopo 100 anni di storia, dopo 4 generazioni di tifosi, muore il Matelica, tradita dal Mecenate, che si definiva il primo matelicese, poi diventato maceratese, con un'incredibile magia anconetano. Facciamo i complimenti alla giunta comunale e al sindaco, ecco, la critica era poi estesa all'amministrazione comunale, che da bravi zerbini non hanno detto una parola su questo argomento, se non a giochi fatti, dichiarando di essere grati. Per cosa? Per essere spariti? Caro sindaco, le ricordiamo che lei rappresenta tutti i cittadini e non solo il più ricco. Abbiamo solo una richiesta: levate almeno quell'obbrobrio autocelebrazionista che avete messo a Braccano. Sicuramente a casa loro farà un figurone, sostituendolo con qualcosa che rappresenti i nostri 100 anni di storia. Il Matelica non morirà mai. Poi firmato una sigla che non riesco a vedere perché è il volantino, l'abbiamo riproposto attraverso WhatsApp, e quindi qualche parola non ci è molto chiara. Chiediamo scusa se non siamo stati bravi nella lettura.
CBRM 1989.
Ok, il gruppo che segue il Matelica allo stadio, che ha preso posizione in particolare contro l'amministrazione comunale. Ringraziamo un nostro ascoltatore che ci ha fatto sapere questo messaggio. Poi Umberti, che cosa dice? Ciao Umberti.
Ti scrive: m'ero rassegnato a sentire Paolo dentro le scatolette di sale stampa della regione. Non mi pare vero. Paolo, svegliami. Grazie Camilla.
Guarda, anch'io delle volte, come vado ripetendo da giorni, non mi rendo conto che ci è capitato questa cosa. Perché
gli audio erano uno di Giampaolo, sì, e l'altro di Nicola Lupo.
È stato molto bravo Nicola, devo dire. E Giampaolo invece?
Giampaolo era il primo.
Ah, era il primo. No, pensavo che era fosse sempre...
No, no.
Quindi Giampaolo Ciotti e Nicola Pizzul. Bravissimi tutti e due. Pensavo che era Nicola, non sapevo che era Giampaolo. Solo per discorre, Malori e Parodi ci farebbero schifo, Gianni X. Adesso non è che Gianni, dobbiamo rifare per forza la squadra dei giocatori che nel frattempo sono andati via. Si è parlato di De Falco e di Paponi come suggestioni, Parodi ha appena vinto con l'Alessandria il campionato di Serie B e non è stato il solo, perché nell'Alessandria gioca Mustacchio e Frediani. E posso dirvi già, dandovi questa anticipazione, che proprio nella puntata di domani sarà con noi Frediani, ospite di Cristian Camilletti, che ha dovuto fare il giro del mondo per avere 5 minuti. Marco Frediani, un amico di questa radio, ricorderete le trasmissioni nel mercoledì DJ. Oggi però, con tutti questi regolamenti, ufficio stampa, direttori, ecco, mamma mia. È stato molto complicato, ma alla fine ci ha dato la parola, che sarà con noi in diretta domani. Sono 19:13, abbiamo ascoltato Ugo Russo con grande piacere, lo ripetiamo. Andiamo in pubblicità perché adesso iniziamo a parlare un po' di mercato, facendoci svelare da un amico, anche in questo caso, da un procuratore affermato della nostra città, perché ce ne sono abili che sanno fare mestiere.
Quindi chiudiamo noi stasera, dopo anche questa in tempo veloce. Chiudiamo, no? Chiudiamo noi questa sera e ci colleghiamo con Marco Picari.
Okay. Quindi la serata sportiva su Radio Tua continuerà
avanti,
anche
fino
se noi
alle
saluteremo.
23:30.
No, perché detta così, allora noi chiudiamo, che io stavo annunciando il prossimo ospite.
No, Cristian, che hai stuzzicato prima, Barisani, dice: Paolo, io non posso che ribadirti le mie indiscrezioni che danno il Pescara nel girone B con la Viterbese nel C. Gravina ci sta lavorando.
Guarda, adesso che mi dici così, a parte che massima fiducia, massima considerazione del tuo autorevole parere, ci mancherebbe, mi dici così effettivamente mi dai modo di poter riflettere. Perché? Perché nel girone C c'è il Monterosi che è a 40 km da Viterbo, quindi Monterosi 40 km da Viterbo, girone C, con trasferte in Calabria, Sicilia e via discorrendo, e con la Viterbese nel girone B effettivamente... questa poteva essere una stonatura. Vedremo se il Pescara salirà nel girone B, e a quel punto, signori, mamma mia.
E aggiunge girone. Infatti, sono 3 anni che aspetto il Cavaliere che incrocia il Delfino. Il derby dell'Adriatico sta per tornare.
Bene, bene, va bene. Aspettiamo l'ufficialità. Il 28 intanto è un'altra scadenza importante per l'iscrizione, la fideiussione, ne parleremo nei prossimi giorni, ma noi siamo chiaramente molto tranquilli, molto sicuri. Pubblicità.
Punto Biancorosso. Computer New File da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MP SPA. Meglio e prima.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro auto diagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato da Lop e Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una rotta. Punto Bianco Rosso.
Bene, rientriamo in diretta dopo la pausa pubblicitaria. Sempre per voi il 334 35 20 488. Se preferite potete anche interagire scrivendoci sulla nostra pagina Facebook.
Riparto con il messaggio di Maurizio che prima del break mi sollecitava a dare risposte. Dai Paolo, dacci le news di calciomercato. Sono in fermento, sono 62enne ma sono tornato ai tempi d'oro. Maurizio, che poi aggiunge sei forte. Diretto a Stefano, diretto a me, non lo so, lui è forte che non ha mollato, che ha 62 anni e si sente vivo per questi colori, è tornata effettivamente la passione, cari ascoltatori, per questa Ancona, anche da parte di chi nell'ultimo periodo, inevitabilmente, nell'ultimo periodo, un periodo che dura piuttosto da tanto tempo, piuttosto difficile da affrontare, ha perso un po' di brio, di smalto. Allora noi andiamo a disturbare per sapere qualcosa di più sul mercato dell'Ancona a chi sa fare trattative, a chi sa sicuramente molte cose più di noi. Buonasera Paolo Soprani, procuratore.
Buonasera, buonasera a tutti.
Grazie per aver accettato il nostro invito, Paolo.
Grazie a voi Paolo, grazie a te.
Ho detto prima del break pubblicitario che ad Ancona c'è chi sa fare il suo mestiere bene, qualche volta magari andrebbe pure interpellato, chissà che adesso non sia la volta buona nel tuo caso, con il tuo amico Micciola che sta facendo numerose valutazioni per regalare a mister Colavito, a tutta la squadra, una compagine importante per il prossimo campionato.
Sicuramente, questo me lo auguro, diciamo che con il direttore c'ho insomma ottimi rapporti da tempo, abbiamo già fatto delle operazioni insieme anche in passato, sia a Matelica ma anche prima a San Nicolò, a Vasto, dove lui è stato. E come dicevo l'altra volta, credo che per una piazza come Ancona sia la soluzione migliore che potesse insomma capitare, perché sia la società, parlo di Canili in generale, ma ecco, lo stesso direttore, mister Colavito, sono persone molto molto preparate che a mio avviso possono riportare insomma l'Ancona ai livelli che merita.
Quali sono, tra Paolo, scusami, prego, ti ho interrotto, vai.
No, dicevo, tra l'altro il presidente Canili è una persona anche molto ambiziosa, quindi io penso che con l'appoggio di tutti, tifosi, città, si possa veramente tornare a vedere l'Ancona a livelli importanti.
Che squadra immagini il prossimo anno? Cioè come la dobbiamo intravedere? Con il 4-3-3, squadra alta, aggressiva?
Colavito anche quest'anno ha giocato con il 4-3-3, che è un allenatore molto organizzato anche a livello difensivo, poi quest'anno ha giocato, insomma, ha sfruttato al meglio le caratteristiche dei giocatori che aveva, giocando spesso anche in contropiede, ottenendo un risultato comunque strabiliante, perché per una neopromossa un campionato del genere penso che nessuno se lo sarebbe mai immaginato.
Girone B, il possibile, così rispondiamo anche ai nostri radioascoltatori che ci chiedevano dove ci inseriranno, naturalmente sono ipotesi, però si parla, no, con ormai da giorni, che la grande novità del prossimo campionato riguarda il criterio di divisione orizzontale nord-centro-sud, secondo il quale verranno creati tre raggruppamenti con l'obiettivo di ridurre le spese di viaggio dei 60 club. Allora, nel girone A, tre corazzate, Padova, Triestina e Sud Tirol, per citarne qualcuno. Qualcuna, ma sembra una B invece, una B nel senso campionato cadetto, il girone meridionale con Avellino, Bari, Catania, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Juve Stabia, Palermo, Taranto. Adesso c'è questo interrogativo del Pescara che inizialmente i pronostici la davano su questo girone, ma potrebbe salire in quello centrale con l'Ancona, ma da quest'altra parte nel girone centrale, proprio dove c'è l'Ancona Matelica, oltre i derby, alla Fermana è arrivato Domizia al posto di Cornacchini, alla Vispesaro c'è Banchini al posto di Donato, la San Benedettese deve decidere chi sarà il suo allenatore, poi c'è Lentella, la Carrarese in panchina Totò Di Natale, Piacenza, Fiorenzuola, Pontedera che ogni anno difficilmente sbaglia la stagione, Aimodiana, insomma tanti allenatori preparati, Paolo.
Sì Paolo, sono d'accordo con te, perché adesso al di là di come verranno poi divisi i gironi con i nuovi criteri, sicuramente saranno tutti e tre, credo, insomma, bei gironi con squadre molto attrezzate, perché ci sono squadre ormai, come ad esempio facevi te, l'hai nominata te, il Pontedera, che quest'anno è stata, diciamo, la migliore delle Toscane, calcolando che c'erano piazze ben più blasonate come, non so, l'Arezzo, la Pistoiese, la Lucchese. Quindi tutte queste compagini sicuramente daranno vita a un bellissimo campionato.
Messaggi al 334 35 20 488, sms, whatsapp. Paolo Soprani, procuratore sportivo, al telefono. Paolo, ti chiedono come si rimpiazza un giocatore come Volpicelli. Volpicelli sembra essersi accordato ormai con la Viterbese, di proprietà della Salernitana, un giocatore che ha fatto molto bene con Colavito.
Sì, Volpicelli sicuramente è un ottimo giocatore per la categoria. Tra l'altro, ecco, come dicevi te, risulta, insomma, che abbia fatto già Viterbo. Come si rimpiazza? Questa è una domanda che bisognerebbe fare a Micciola, che sicuramente sa come rimpiazzarlo, anche perché credo che l'anno scorso lui all'interno del Materica fosse quel giocatore, diciamo, la stella un po' della squadra, il giocatore un pochino più d'esperienza anche per quanto riguarda la categoria. Ma ripeto, io ho grossa fiducia nel lavoro del direttore, perché lui guarda anche l'aspetto umano, guarda molto il gruppo, e quindi credo che queste siano tutte considerazioni importanti per poter poi formare una squadra che dia delle soddisfazioni alla piazza.
È andato via Volpicelli, quindi serve un mancino, scrive Giampaolo, che sappia centrarsi e tirare. L'11 di Colavito è tipo cavallette, giocatori che corrono poco e non sanno fare i giusti movimenti, servono a poco anche se hanno il nome? Non ho ben capito l'11,
non l'ho capito,
prego a Giampaolo di essere più preciso con il messaggio. Sicuramente è andato via Volpicelli e ne abbiamo parlato, serve un mancino. Poi altri si interrogavano e chiedevano: ma che fine farà Moretti? Potrà rimanere Leonetti? Attaccanti buoni ce l'ha avuti, no? Con la sorpresa proprio,
sì,
Moretti.
Allora, quest'anno hanno fatto benissimo l'attacco del Matelli, che è stato negli uomini uno dei migliori dell'intero girone. Sicuramente partiranno dalle conferme, di norma la strategia è sempre questa, partire un attimo dai giocatori da confermare e poi in base a quelli andare a cercare di puntellare la rosa nella maniera più adeguata, calcolando poi che chiaramente Ancona è una piazza anche diversa da Materica, sia per le pressioni che per quello che è, insomma, il contesto generale, quindi ci vorranno anche giocatori che siano all'altezza della situazione.
Ecco, può costituire un problema questa analisi che hai fatto, l'ultima, per Micciola e Colavito, uomini comunque preparati e scafati che avranno già sicuramente messo in conto su chi puntare, su chi far restare soprattutto?
No, ma io Paolo non credo, perché ti ripeto, sono due professionisti molto preparati, hanno l'esperienza giusta secondo me per poter continuare a svolgere un ottimo lavoro come hanno fatto fino adesso, anche in una piazza chiaramente molto importante come Ancona.
Alino scrive: buonasera Paolo, a proposito di mercato, ho visto casualmente lo spareggio di Eccellenza Laziale, dove il Monterotondo è andato in Serie D, e mi ha impressionato tantissimo un esterno offensivo di nome Marco Lupi, potrebbe fare la C magari qui ad Ancona? Grazie.
Ho capito, il giocatore in effetti è un ottimo profilo. Ora dire che potrà fare la C non è semplice, anche perché due categorie di differenza, tra l'altro in una piazza come Ancona, insomma, non è una cosa molto 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 semplice. però ripeto, io credo che Mitchell saprà sicuramente trovare dei giocatori all'altezza della situazione, anche perché lui trova sempre in ogni mercato anche giocatori magari che vanno rilanciati e poi fanno il loro dovere a pieno nel momento in cui vengono chiamati in causa, quindi penso che dobbiamo stare tranquilli da questo punto di vista.
Ci descrivi un po' Micciola, tu che lo conosci bene?
Micciola è un direttore a livello personale, una persona molto molto riservata, una persona professionista serio, gran conoscitore di calcio, perché conosce veramente tantissimi giocatori e tra l'altro è un ragazzo che si è costruito con le mani sue, perché è partito dal basso e piano piano ha fatto una scalata che l'ha portato a mio avviso meritatamente oggi ad essere il direttore sportivo dell'Ancona.
Favo in una recente intervista anche qui in radio ha dichiarato: non aspettatevi il prossimo anno grossi nomi. Micciola non è il tipo che magari si fionda sul giocatore di grido, ma magari è abile a riscoprire chi magari si è smarrito, è abile a lanciare un profilo che ha fatto bene in Serie D. Ricalcherà anche secondo il tuo parere questa strada?
Di norma, come dicevo, è molto bravo a riscoprire magari giocatori che vengono da annate difficili e rilanciarle, ma allo stesso tempo io credo anche che se si presenteranno delle occasioni di mercato importanti, visto anche il nome e l'importanza della piazza, io credo che lui non te la farà sicuramente sfuggire, perché ripeto, tra l'altro c'ha un rapporto di lavoro da anni con Colavito, con il mister, perché hanno stato insieme anche a Vasto, quindi diciamo che è una coppia anche molto affiatata da quel punto di vista, e questo lascia chiaramente ben sperare, perché il lavoro del direttore unito a quello dell'allenatore, nel momento in cui c'è sintonia e c'è unità di intenti, è chiaro che è molto probabile che porta risultato poi.
Luca ti chiede un parere, Soprani, vedresti bene ad Ancona giocatori come De Falco e Paponi?
Sicuramente sono due ragazzi che sono della città, quindi sono due ragazzi che hanno fatto tanto anche per la maglia dell'Ancona, che potrebbero sicuramente far bene all'Ancona. Ora, ripeto, bisogna capire, bisogna vedere, ripartendo dalle conferme che faranno della rosa dell'anno scorso, dove andare a intervenire. Però sicuramente sono due giocatori che la piazza biancorossa scaldano i tifosi. Soprattutto sono giocatori importanti.
E con questo messaggio invece ne accontentiamo tantissimi, perché non è il primo che abbiamo letto in queste serate, non è l'ultimo che leggerò probabilmente questa sera. Ti chiedono, Keriota, secondo te vale la pena di confermarlo? Keriota è un classe 2001 che si è ben distinto nel campionato di eccellenza, ha fatto vedere ottimi numeri. Ho sentito personalmente stamattina il tuo collega Stemperini e ha detto che nessuno ha bussato per ora, né da Ancona né da altre parti.
Ma Keriota ha fatto vedere ottime cose, tra l'altro, e come dicevi giustamente tu Paolo, c'ha anche un'età che da questo punto di vista qui lo avvantaggia. Poi, ripeto, bisogna capire nel contesto, perché poi sicuramente Micio andrà a lavorare nel contesto in cui insomma dovrà andare a ritoccare in base, come dicevo prima, alle conferme, se sarà necessario, ecco, magari mettere un giovane come alternativa o un giocatore più esperto. Questo poi lo dovrà valutare appunto il direttore col mister.
Roberto ti chiede: buonasera Soprani, secondo lei De Santis è un portiere da confermare? Tanto non è De Santis, semmai è Cardinali, probabilmente si è confuso, il nostro radioascoltatore parlava del portiere. De Santis è difensore centrale. Se chiede il portiere è Cardinali, quindi avrà sbagliato il nostro amico a scrivere.
Il portiere, quello che mi risulta, era in prestito, adesso non so.
In prestito dalla Roma, Cardinali.
Dalla Roma.
Prestito, dove ha vinto molto, tra l'altro, pur avendo avuto diversi infortuni. Forte fisicamente, io lo conosco così, ma devo essere sincero, non l'ho mai visto giocare.
Io, Paolo, ti dico, sicuramente è un ottimo elemento. Ora bisogna dire da confermare o da confermare, bisogna vedere anche le opportunità che si presenteranno.
Certo.
Io credo che sicuramente andranno a mettere mano nella parte, nella spina dorsale della squadra, quindi parlo di un difensore centrale, un centrocampista centrale, una punta centrale. Poi dopo il resto sicuramente andrà in base anche a quelli che saranno, insomma, i rinnovi o le opportunità che possono venire fuori dal mercato.
Paolo, abbiamo detto e ripetuto dell'entusiasmo che si è ricreato ad Ancona dopo questo innesto, dove veramente che nessuno ormai si aspettava più, siamo tutti rimasti sbalorditi, senza parole. Questo entusiasmo i tifosi lo stanno trasmettendo anche a noi ogni sera in radio, in città finalmente si è ritornato a parlare di Ancona, ma negli ambienti sportivi, negli ambienti a te vicini, è cambiato qualcosa? Si è tornata a parlare anche lì di Ancona Matelica, di questa nuova opportunità? Quindi, in sintesi, Micciola avrà, al di là delle sue indiscusse capacità, avrà davvero molta considerazione rispetto a prima, tanta di più.
Allora, sicuramente Paolo, come dicevi te, se ne parla, perché poi una piazza come Ancona obiettivamente merita questo e anche di meglio rispetto a quello che abbiamo vissuto gli ultimi anni. Ma detto questo, sicuramente il direttore sa benissimo che per lui questo è un banco di prova importante, anche per la sua carriera intendo, quindi chiaramente io sono certo che farà al meglio il suo lavoro, come ha sempre fatto, ecco, ripeto, perché poi basta guardare, come in tutte le cose, i risultati parlano sempre chiaro. È un direttore che, dove è andato, come risultato l'ha sempre portato a casa. Questo è quello che si vince dalla sua carriera.
Ho 76 anni, ero convinto che il professionismo non l'avrei più veduto, ora invece sono pronto per i prossimi 5 anni. Gianni ex stazione, che poi ti saluta e ti dice che capitava spesso di scambiare 4 chiacchiere in edicola quando prendevi il treno.
Come no, lo saluto anche volentieri, saluto molto volentieri. In effetti Gianni dice la verità, nel senso che io credo che nessuno si sarebbe aspettato, insomma, dopo gli ultimi anni difficili, un ritorno tra i professionisti, ma per fortuna, ripeto, ogni tanto anche la fortuna nella vita conta, e secondo me questa è la situazione, la soluzione migliore che potesse capitare. E qui va dato merito sicuramente anche a Marconi, perché ha trovato sicuramente, una volta appunto aveva deciso di lasciare, ha trovato la situazione migliore per poter dare seguito alla società.
Secondo lei, scrive Max 2, passare da un paese di 9.000 abitanti e passare a un capoluogo di regione per i dirigenti e allenatori di esse, che effetto può fare conoscendoli? Avevi già risposto in parte a Max 2 a questo messaggio.
Sì, più che altro, ecco, io ritengo sia più che altro un discorso per i giocatori che magari non sono abituati a pressioni così importanti, però per quanto riguarda, ecco, allenatore, dirigente, penso che loro abbiano un'esperienza tale per saper gestire al meglio la situazione.
Giampaolo ci ha mandato un messaggio e questa volta è più preciso, lo riusciamo a comprendere. Dicevo, scrive, che la squadra di Colavitto corre molto e pressa molto, quindi servono giocatori più di corsa che di nomi. I giocatori sembravano cavallette inferocite per la corsa. Merito anche di un preparatore atletico che sa mettere in veramente la giusta benzina nei muscoli dei calciatori, aggiungo io.
Sì, sicuramente è una squadra che ha fatto di queste caratteristiche i suoi successi, quindi merito dello staff e merito anche comunque dei ragazzi che hanno fatto un campionato secondo me oltre ogni aspettativa, anche in considerazione del budget, poi bisogna guardare sempre anche quello, quindi per quello che era il budget del Matelica sono andati ben oltre le aspettative.
Gianni Red, ma se la squadra la fa Micciola con parecchi giovani, perché parlate di Paponi, De Falco e Parodi? Quello manco li conosce sti giocatori, lasciateli lavorare in pace, lui sa quello che c'è da fare. Ma intanto non è che se ne parliamo, Micciola rimane in qualche modo infastidito e dà retta a noi. I nomi di Paponi e De Falco sono suggestioni, abbiamo spiegato i motivi, quello di Parodi l'aveva fatto un nostro radioascoltatore, ma Poi io mai dire mai, ma non abbiamo mai parlato, Paolo, di trattative in essere, no?
No, assolutamente. E solamente la questione, appunto, la domanda tua di questi due nominativi, cioè, sicuramente due nominativi sono due giocatori importanti che hanno fatto tanto per l'Ancona. E poi è chiaro che se il direttore riterrà opportuno provare a riportarli in Ancona, saranno scelte sue dell'allenatore.
Volpicelli lo esaltate troppo. L'anno prima di Matelica San Benedetto non è che ha fatto molto, solo 3 reti. Però insomma, con la cura Colavito e Miciola è andato in doppia cifra e non a caso è risultato essere uno dei migliori attaccanti del campionato. Poi parlano i numeri, proprietà della Salernitana, e adesso c'ha alle porte un'esperienza con la Viterbese. Dorico ti scrive.
Anche se Paolo, scusa se ti interrompo, vai. Credo che se Volpicelli avesse saputo prima che poi il Matelica avrebbe fatto questa fusione con l'Ancona, io non credo che avrebbe scelto Viterbo anziché Ancona, anzi ne sono abbastanza convinto.
Beh, questo mi è venuto in mente anche a me, anche pensando a Balestrero. Poi fino al 30 giugno il giocatore rimane ancora, no, tesserato, dopo tutto può succedere. Dopo. Però per ora sia Balestrero che Volpicelli sembrerebbero ormai destinati altrove. Dorico ti scrive: Soprani, per farci capire, a chi somiglia Micciola dei DS che si sono susseguiti nell'Ancona? Ah, questa è una bella domanda.
Adesso, chi somiglia a livello caratteriale o tecnico? Perché
forse tecnico, caratteriale Marcaccio, dai.
Bravo Paolo, infatti che sei venuto subito, ma hai anticipato. A livello tecnico, secondo me, anche lui, anche in questo, c'ha un po' di Sandro Marcaccio, perché è uno che fa le cose abbastanza in sordina, poi magari tira fuori giocatori che magari non sono nomi altisonanti, che però dopo in campo dimostrano un gran valore, che è quello che conta poi, perché poi alla fine, ripeto, conta il risultato, non il resto. Quindi io direi Marcaccio, si avvicina un po' a Marcaccio.
Ok, Luchino, domanda Soprani: anche se l'età sarà avanzata, ma uno come Catinali potrebbe far comodo?
Beh. Catinali credo che adesso, io ultimamente l'avevo seguito, diciamo è sceso anche di categoria, credo che sia difficile sinceramente in questo momento qui. È stato un grandissimo giocatore, però diciamo che adesso, insomma, verso fine carriera.
No, adesso qualche colpo ad effetto, magari.
Insomma, per l'Ancona che verrà.
Qualche colpo ad effetto, magari Micciola forse potrebbe anche farlo, però uno come Micciola ha ben chiara l'idea di squadra che dovrà regalare a Colavito, e soprattutto, nonostante il suo lato caratteriale molto chiuso, ermetico, come filosofia ce n'ha una ben definita, non va a prendere giocatori.
No, credo sia improbabile, dai.
È improbabile.
Questo nome qui.
Quando valutiamo un giocatore, fermiamoci e domandiamoci se il buon Marcaccio lo avrebbe messo in squadra. La risposta viene da sé. Saluti e forza Ancona. Secondo voi un giocatore come Cheriota avrebbe giocato in Cina una squadra fatta da Marcaccio? Per me no, ovviamente. Poi proseguiva: quando valutiamo un giocatore, fermiamoci e domandiamoci se il buon Marcaccio l'avrebbe messo in squadra. La risposta viene da sé. Allora, un caro amico, oggi si parlava di Cheriota, mi ha detto: guarda che questo ragazzo ha fatto vedere ottimi numeri, però bisogna vedere anche il contesto dove si trovava, bisogna vedere anche il tipo di incarico che l'allenatore gli aveva detto di fare e chi aveva attorno. Quindi magari valutare Cheriota quest'anno può voler dire non voler dire. Magari sotto la cura Colavito, con altri compagni abituati al professionismo, un'altra categoria, ci si potrebbe lavorare.
Ma sicuramente in eccellenza, ragazzo che ha delle qualità, ragazzo di prospettiva. Io, il discorso è anche corretto, quello che diceva appunto questo ascoltatore, sul fatto che poi un giocatore va valutato anche in base al contesto, anche alla situazione. L'anno scorso per un giovane comunque si è trovato anche in una situazione difficile, insomma, all'interno dell'Ancona. Però ripeto, queste sono valutazioni che farà il direttore anche in base a quelle che saranno le scelte. Oggi, secondo me, dire rischiare un Cheriota titolare la vedo dura. Magari è un ragazzo che può essere magari può far parte della rosa per poi dopo vedere quali sono gli sviluppi, la sua crescita. Questo magari potrebbe avere anche un senso.
Soprani ci può consigliare due giocatori validi che conosce?
Giocatori validi ce ne sono tanti, ripeto, dipende sempre da quelle che sono poi le esigenze. Il direttore sicuramente sa come muoversi. Io, insomma, fare nomi tanto per, non credo che sia, alla fine penso che in base a quelli che saranno appunto i ruoli da rinforzare e soprattutto in base alle conferme, perché io ritengo che un blocco verrà sicuramente confermato, perché è anche il sistema migliore per fare calcio, non rivoluzionare tutto, perché rivoluzionando tutto...
Una base indispensabile, è indispensabile.
La base è indispensabile. Dopodiché, in base alla base, vedendo anche i ruoli dove magari ci sono delle carenze o magari si vuole alzare la qualità o la personalità, si andrà a intervenire.
Ecco, io ti rigiro la domanda, prendendo proprio spunto dal messaggio del nostro radioascoltatore. Dopo la sorpresa del campionato, dopo aver fatto vedere quelle bellissime cose, il Matelica, che adesso si chiama anche Ancona, con la stessa proprietà, pensi vogliano fare un campionato di transizione? Pensi vogliono fare un campionato, perché no, per cercare di fare qualcosa di più di quello che hanno fatto l'anno scorso, cioè puntare alla B?
Allora, io ritengo che, ecco, conoscendo anche Canil è una persona molto molto ambiziosa. Ora, il primo anno sicuramente non partiranno pronti via per vincere il campionato, però io credo che nel momento in cui anche i tifosi si avvicinano alla società, alla squadra, quindi si crea anche una bella unione di intenti tra la città e la società e la squadra, io credo che Tanil magari non il primo anno, ma nel giro di 2-3 anni sicuramente le potenzialità per farlo ce l'ha.
Paolo, grazie per essere stato con noi, ti abbiamo trattenuto più del dovuto, ma sei stato bombardato dalle domande dei nostri radioascoltatori e ne abbiamo approfittato.
Io ringrazio voi e vi auguro buona serata. Buona serata a tutti.
Grazie Paolo, grazie a Paolo Soprani.
Grazie a voi.
Grazie a Paolo Soprani, anconetano, tifoso dell'Ancona, ma non c'era bisogno neanche di dirlo, e soprattutto procuratore e profondo conoscitore del calcio, molto amico di Micciola, e chissà che non possa venire fuori qualche affare. Comunque l'andremo a stuzzicare ogni tanto. Con l'eventuale inserimento del Pescara il girone è molto tosto. Lo vogliamo vedere questo girone? Vogliamo vedere, ci vogliamo provare? Allora,
intanto altri pensieri, sì. Poi dopo andiamo a cercare.
Va bene,
allora,
io cerco.
Marco Cermatore chiedeva: Colavito che schema usa?
4-3-3, Marco.
Esatto, Gianmarco gli risponde il 4-3-3. Fanno tutto da loro.
Solo. Andiamo via, basta.
Assolutamente. Aldo Nicolini, che non ho salutato prima. Ciao ragazzi, Aldo. Siete una droga. Sono in auto, viaggio da un po' con una portiera aperta. Punto biancorosso non dà tregua. Buon lavoro.
Grazie Aldo, aspettiamo tanti tifosi da Marina il prossimo anno,
Massimiliano D'Alberto, che a proposito di quando abbiamo avuto ospite in precedenza Ugo Russo, diceva: che bellissime parole. Tommaso Perticaroli: sono d'accordo, il livello delle squadre di questo europeo è basso, il gruppo dell'Italia è davvero coeso e spettacolare. Poi abbiamo vabbè, questo non importa niente.
Dai, ci sono venuti a trovare anche questa sera.
Ci sono qua, c'è Matteo Marinaro che scrive: sempre forza del piano San Lazzaro, Matelica, Ancona. E poi aggiunge: Anconetano Pagliaccio. E lui si firma come Ultras presso Riviera delle Palme. Ok, va bene così. Poi
no, non dico più niente, dai.
No, qui c'è una serie di risposte che gli arrivano. Vabbè, da parte dei nostri tifosi.
Non siamo certamente noi da questi microfoni a lanciare altri messaggi.
No, assolutamente. Massimiliano scrive: capisco i tifosi di Matelica, non è affatto semplice accettare una conclusione di questo tipo, ci vorrà molto tempo per metabolizzare, forse non basterà ai ragazzi di Matelica. Rino, che ci aveva scritto in più occasioni, penso sia sempre lui. Nell'Alessandria giocano anche Cosenza e De Eusepi.
Sì, Cosenza, De Eusepi, Mustacchio, Frediani, Parodi. Però domani avremo solo Frediani, eh? Poi cercheremo, non so, di sentire qualcun altro, se vi fa piacere.
Massimiliano, a me piacque molto Dorazio.
Dorazio penso che sia stato uno dei migliori terzini sinistri che abbiamo visto negli ultimi anni. A me era piaciuto anche Pedrelli, che era stato il suo sostituto. E Dorazio ha fatto buone cose con il Cosenza, poi è andato ad Ascoli, dove non è che abbia brillato più di tanto. Io penso a come era stato preso Dorazio. Invece Dorazio venne impiegato al Del Conero, quando giocava con il Giulianova, da difensore centrale, e l'Ancona perse 1-0 e Marcaccio e Cornacchini rimasero folgorati dalla prestazione di Dorazio, che fece bene anche al ritorno nonostante il secco 3-0 dei dorici. E in estate nacque così questa trattativa, che dico: ma come mai Dorazio? E loro mi spiegarono il motivo, e vagli a dire che avevano torto. Gran bel giocatore.
Graziano ci scrive: bisogna scovare un Emidio Oddi, era una bestia. Poi giunge: seguo le partite dell'Ancona dal 76, mai visto uno forte come Oddi. Un altro bravissimo era Del Nero.
Emidio Oddi non a caso poi ha fatto la carriera che ha fatto, perché era andato a Verona, è andato alla Roma tanti anni. Però vabbè, insomma, guardiamo avanti, diamo un po' di fiducia a Micciola.
Lorenzo Bitti: lasciamo lavorare il direttore sportivo Micciola, in questi anni ha lavorato molto bene, esatto. E anche in C si è mosso bene, forza,
esatto.
Ancona.
Esatto.
Roberto Falasco: ma gli imprenditori anconetani si sono fatti avanti per gli sponsor o fanno le solite cotiche?
Ma allora, Roberto, ieri aspettavamo in qualche maniera delle notizie dal summit che si è tenuto nel pomeriggio, sto parlando della giornata di ieri. Attorno a un tavolo si è seduto Mauro Canil, Roberta Nocelli e Stefano Marconi. Hanno parlato di settore giovanile e proprio di partner commerciali. Ebbene, non sappiamo i contenuti della conversazione, però sicuramente la sponsorizzazione da parte di Stefano Marconi confermata per 5 anni. Stefano Marconi proverà a dare ancora un contributo, interessandosi verso l'imprenditoria locale non solo, per cercare di non lasciare solo Canil. Però io non so quanti risponderanno all'appello, amico mio, non lo so. Basti pensare a quello che è accaduto prima dell'avvento a sorpresa di Canil. Cioè, nessuno ha mostrato così tanta convinzione per prendere le redini lasciate da Marconi, che non avrebbe mai abbandonato anche in caso, come ci ha spiegato venerdì, non si fosse presentato nessuno. Non l'avrebbe fatta morire così l'Ancona. Poi per fortuna è uscito dal cilindro questa piacevolissima sorpresa di cui stiamo parlando da giorni, che si chiama Mauro Canil. Sono le 19:48, il dessert alla fine, no? Si dice così. Buonasera Mauro Bertarelli.
Buonasera, salve.
Ciao Mauro.
Ciao.
Come stai?
Tutto bene. Tutto procede bene.
Ieri ti abbiamo visto in una foto al Dorico, vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Ho detto: ma Mauro bisogna chiamarlo subito.
Sì. No.
Quando Mauro va al Dorico, si presenta vicino al calcio d'angolo dove l'ha buttata dentro contro il Pisa, scatta la telefonata, è automatica.
No, giusto. Perché poi dopo abbiamo fatto la partita, perché io sto a Loreto con gli allievi al Città di Ancona, che hanno fatto quest'anno la prima edizione, quindi avevamo la partita e giocavamo lì al Dorico, appunto, e quindi ho preso spunto di fare questa foto, perché sono diversi anni che non vado e niente, mi è venuta questa cosa così spontanea, d'amore,
certo.
Chiamiamola.
Certo. Che Dorico hai ritrovato?
Ma effettivamente il campo ha fatto un bellissimo lavoro, perché poi dopo me lo ricordo quando c'ero io nell'era Marinelli, era d'erba ancora, me lo ricordo che mi allenavo lì con le giovanili. Ha fatto veramente un bel lavoro a livello di struttura del campo. Dopo le gradinate, logicamente sono rimaste, c'è la gradinata, la tribuna ancora quella, però penso che adesso dovranno fare tutti i lavori.
Sì, dovranno completare i lavori, sì.
Il fascino poi dopo della curva te la immagini sempre come quella volta, al di là che adesso è così, ma anche allora era così, forse c'è un po' meno d'erba, c'era era piena di gente, quindi però chiudendo gli occhi un attimo te lo ricordi così, come poi dopo ho postato quella foto della bandierina che era strapiena, la curva come poi era strapiena tutto lo stadio.
Il portiere del Pisa, Sardini, mi pare, ancora sarà cercando quel pallone che poi gli è passato.
No, sì. Dopo anche rivedendo ogni tanto i gol così, perché tanto di riguardo. Sì, è stata una traiettoria, per carità, sai, uno da calcio d'angolo ci vuole anche un pizzico di fortuna, anche se effettivamente provava gli allenamenti a calciare in un certo modo verso la porta, a rientrare. Poi dopo fu una traiettoria proprio alta che si abbassò proprio sul secondo palo, andò a finire proprio sull'incrocio dall'altra parte.
Bisognava inventarsi qualcosa, perché l'Ancona quell'anno ha vinto il campionato anche grazie ai tiri piazzati. Se il calcio d'angolo veniva battuto da sinistra, Gadda faceva segno di buttarsi all'interno dell'area di rigore, invece la scaricava al vertice alto dove arrivava Lorenzini, che difficilmente non prendeva la porta.
È vero.
Dall'altra parte c'eri tu, che con quel tuo piedino lì...
Sì. Abbiamo fatto tanti gol sul calcio piazzato quell'anno.
L'incornate di Lupo.
Sì, punizioni, rigori, calci d'angolo... Tanti, tanti episodi che ci hanno permesso di vincere tante partite. Poi logicamente è stata la marcia in più, è stato sempre il dorico, perché poi dopo quando cominci a vincere in uno stadio, vabbè, prendi fiducia, poi sai, anche quando le squadre venivano lì, le partite già le chiudevi il primo tempo perché c'era una bolgia incredibile.
E c'era un timore riverenziale.
Esatto, quindi sai, anche ieri quando sono tornato che ti metti a guardare intorno, soprattutto la curva, così fa sempre un effetto di un certo rilievo nonostante sono passati tanti anni.
Mauro, vabbè, noi quei giorni lì eravamo fuori completamente di testa tutti quanti, vi ammiravamo, era arrivata una promozione incredibile, adesso siamo lontani purtroppo da quel genere di situazione. Però quello che è accaduto, e torniamo quindi alla cronaca attuale, è stata una cosa comunque molto importante per il futuro del calcio di casa nostra, no? Cioè, rassegnati a fare un altro anno di eccellenza, poi dal cilindro arriva Mauro Canil e dice ok, non si gioca più, non si scherza più, il prossimo anno cambiamo denominazione e ci ritroviamo in Serie C. Qual è stato il tuo commento appena saputa la notizia?
No, una cosa, questa per la gente, per i tifosi, per Ancona città soprattutto, logicamente fare un salto dall'eccellenza alla Lega Pro è una cosa che non è che capita tutti i giorni, anche perché poi dopo l'Ancona ci sono state talmente vicissitudini societarie che la gente purtroppo ha sempre tribolato da tanti anni, oggi, indietro, nel passato, situazioni purtroppo molto deficitarie. Quindi ben venga questa cosa, vediamo un attimo adesso come si organizza poi dopo la società. Io ho avuto modo di conoscere personalmente poi dopo il direttore sportivo Micciola e l'allenatore Colavito, e lì posso esprimermi in maniera molto positiva su queste due persone.
In che occasione, Mauro?
Quando era a Matelica, perché io ho fatto
mezzo
anno a Matelica con il campionato juniores, e ho avuto modo di conoscere queste due persone, il presidente meno perché lui l'ho visto una volta, ma ci siamo un attimo stretti la mano giusto per un saluto, quindi non posso dare nessun giudizio, però posso dare un giudizio sul mister Colavito e il direttore sportivo Micciola, che sono un valore aggiunto per il Matelica, sicuramente faranno bene secondo me anche qua ancora, perché oltre a bravi professionali persone sono veramente anche sul campo, si sanno muovere molto bene, quindi sono contento che poi dopo ripartono da loro e con un presidente che effettivamente poi dopo penso che ha tutte le possibilità per fare un campionato di Lega Pro in un certo modo.
Lo diciamo piano, Mauro, ma può essere davvero, secondo il tuo parere, la svolta per i colori biancorossi?
Potrebbe, usiamo il condizionale, perché ancora tocca usare sempre il condizionale. Sì. Perché è doppio.
La storia lo insegna.
La storia lo insegna, però dai, adesso sembra che un tantino di entusiasmo è ritornato, sono contento soprattutto per la gente, per i tifosi, perché poi dopo, ho detto, dopo tanti anni di travagli di tutti i tipi, era giusto che poi dopo se meritassero questo premio, soprattutto per chi l'ha seguita sempre, nonostante i bui periodi che la squadra poi dopo ha giocato sempre in queste categorie un po' così, diciamo. E niente, c'è solo il tempo da aspettare e vedere poi dopo effettivamente quello che accadrà.
Si parla tanto di giovani, no? Ogni proprietà che si insidia, questo non ad Ancona, iniziano a sedersi quando espongono il progetto, parlano di giovani, voglio dare fiducia al settore giovanile, voglio fare questo, voglio fare quest'altro. Non è il caso di Canil, che è un uomo sicuramente di parole, tutto d'un pezzo, però altri presidenti altrove spesso hanno utilizzato, riempendosi la bocca, no, del vivaio, investiremo qui, investiremo là. Qui invece Canil ha voluto allargare il goniometro, no?
Sì.
Per riprendere la sua espressione. Che tipo di lavori o immagini possa venire fuori? Perché poi parliamo veramente di una struttura che ha già dimostrato di essere pronta, attrezzata, lo dimostra anche l'ultima scoperta del giovane Vroni, uno dei migliori goleador della sua età.
Ma questa cosa non la so, nel senso, perché è una cosa molto complessa. Io, abitando ad Ancona, stando ad Ancona e avendo vissuto determinate situazioni ad Ancona, anche quando c'era Marinelli, che poi dopo si raggiunse la Lega Pro con c'era Petrolini, Schiavoni.
Sì, e anche quello, no? Sembrava un progetto.
Era un progetto serio, con degli imprenditori seri, che poi alla fine anche nel settore giovanile erano riusciti a fare veramente un bel lavoro. Poi logicamente le realtà ad Ancona sono diverse, quindi sai, non è facile mettere d'accordo tutti. Già quella volta non era facile con gente del posto, chiamiamola.
Non era facile, però Mauro, mancavano le strutture. Qui magari non sarà facile, ma già ci sono le strutture.
Ecco, quindi no, ma quello già facendo il dorico in questo modo. E poi dopo, logicamente, sai, ci sono anche le persone oltre alle strutture che devono fare la differenza.
Chiaro, quindi, chiaro.
Mettere d'accordo a tutti non è facile, però uno, ecco, ci può provare, perché poi dopo le realtà giovanili qua in Ancona sono tante. E anche le persone che poi girano, orbitano in queste società sono diverse, quindi bisogna vedere poi dopo con gente da fuori come riescono a strutturarsi nella maniera migliore possibile, sperando che poi si riesca a fare un bel lavoro, ecco.
Ma non è che sotto sotto, visto che già hai lavorato insieme, Mauro Bertarelli torna come una volta, come allenatore?
Ma io torno, io sono qua. Io non sono andato mai via ad Ancona, perché sono qua. E quindi
torni come allenatore, dai.
Torno come allenatore, anche se c'ho avuto un disguido col preparatore, che poi ordinerà lui che faccia responsabile poi anche del settore giovanile lassù.
Virgili.
Virgili, quindi sono venuto via perché non andavamo d'accordo su diverse cose. E quindi è la prima cosa che mi capita dopo 20 anni, 25 anni di settore giovanile, di andare via da una società dopo 3 mesi che ero lì. Quindi penso che sia difficile.
Pensi che sia difficile, l'hai spiegato.
Penso che sia difficile.
Però a Loreto stai bene, dai.
A Loreto sto bene, però ancora starei meglio, perché secondo me poi dopo ancora per me è sempre ancora. Poi abito qua. È una società professionistica, quindi
cambia tutto.
Mi sento anche io, sinceramente, tra virgolette, di poterle fare tranquillamente certe cose, ecco.
Certo. Ti chiedono, Bertarelli, a Loreto il presidente Capodaglio non va d'accordo coi capi della Lega, prima Cellini, adesso Panichi, perché?
Perché perché un po' così, Capodaglio un po' particolare, però è una brava persona, quindi logicamente uno che, se ti deve dire una cosa, da come l'ho conosciuto io questi mesi che ci ho avuto modo a che fare, è uno molto schietto, nel senso che se ti dice una cosa te la dice in faccia, quindi in certi ambienti, in certe situazioni forse bisognerebbe muoversi o tergiversare
un po' più di diplomazia, dai.
Sotto altre forme. Dopo è vero che poi dopo, se uno è sempre schietto, sincero, fa più fatica ad andare avanti da uno che invece lavora dietro in altri ambiti. Questo potrebbe essere una cosa, però Capodaglio è una persona che è vero che se lamenta o che è, però è uno che se te devi una cosa te la dice sulla faccia, quindi a me sinceramente, siccome anch'io sono fatto così, se devo dire una cosa non mi piace tergiversare oppure andare da situazioni che non mi piacciono, anche se poi dopo sicuramente forse non ti portano a niente queste cose oppure ti danneggiano solo, a differenza invece di chi si comporta in un altro modo.
Abbiamo ricordato il gol con il Pisa, perché ieri si è voluto andare con la bandierina lì. Paolo da Ufagna scrive: grande Bertarelli, che emozioni fantastiche durante l'anno della prima promozione in A, grazie di cuore, non lo dimenticherò mai, un saluto. Poi Bertarelli, il 1-2 a Venezia lo mette al primo posto sotto il settore degli anconetani che straboccava.
No, il gol sul calcio d'angolo sicuramente rimane, diciamo, l'emblema dell'annata a livello personale, chiamiamola così, perché come ti dico, un gol sul calcio d'angolo, poi fu una partita particolare, quella col Pisa, con Romeo Anconetani, successe un casino a fine partita,
sì.
Una doppietta, però ecco.
O in quel Pisa lì c'era Chamon, Simeone.
Sì, no, era un bel Pisa, c'era un presidente fumantino come Anconetani, e quel gol lì, però ecco, siccome poi non succedono sempre questi gol, ancora oggi la gente quando mi vede dice sempre questo gol sul calcio, oh, quel gol sul calcio d'angolo, sì, allora però ce ne sono stati anche altri importanti, come hai detto, citato tu, quello a Venezia che mi ricorda al 92esimo su un contropiede, poi sotto i 2000 tifosi dell'Ancona che sono venuti a Venezia, è stata una soddisfazione.
Beh,
che
soddisfazione.
In quella occasione lì ci ha fatto fare un bello slancio in avanti quella vittoria, quindi feci gol proprio lì sotto e sono sempre ricordi che ti porti dietro, poi dentro, sembra ieri, invece sono passati insomma,
30 anni quasi.
30 anni, ecco, quindi ma è come se fosse sempre dentro, ce l'hai queste cose.
Mauro, grazie, buona cena, grazie per essere stato con noi, al piacere di ritrovarti.
Grazie a tutti, un saluto a tutti.
Un saluto, ciao. Mauro, grazie.
Ciao.
Salutiamo Mauro Bertarelli per il suo intervento. 334 35 20 488 SMS e WhatsApp, sono le 20:02, ancora spazio ai messaggi, anche a qualche considerazione. Gli imprenditori locali riusciranno a far perdere la voglia anche a Canil, per quanto sono tirchi, purtroppo, lo scrive Michele, speriamo di no.
Roberto risponde: allora fagioli con le cotiche per tutti. Marcello ritorna
al Maxi Bar, ieri era un piatto forte.
Marcello scrive: ritorno dell'Ancona inusitato in C, società solida e competente, ritorno in auge del Dorico con gli ascolani che si insalzano, è tutto troppo bello. Poi ancora Andrea: però i rigori nella finale di Coppa lo potevi risparmiare. Vabbè. Massimiliano: dobbiamo riconquistare il territorio, per intendersi la provincia, nella regione non siamo amati, anzi ci vorrà tempo e risultati, ma intanto siamo ripartiti.
Riconquistiamo gli anconetani in primis, poi pensiamo agli altri, che sicuramente piano piano ci si avvicineranno.
E Davide scriveva sempre per il nostro ospite: ricordo quello a Cesena, uno dei tanti gol importanti.
Sì, bello anche quello a Cesena, davanti a 6.000 spettatori, molto bello. E questo il timing, presentazione maglia, calciomercato, presentazione squadra, ritiro amichevoli, non so se sarà questo, però penso che...
Le cose sono quelle, magari l'ordine sarà questo.
Esatto, ci avviciniamo molto. Allora, c'erano altre notizie da dare, sinceramente quest'anno mi basterebbe un campionato di transizione, io vorrei anche divertirmi, magari un pochino, ne abbiamo bisogno. Soprani, non so se lo conosce questo ragazzino, un anno che dico un nome... Caiode del Gozzano, quello andrebbe preso nella zona del Verbano, no? Quello arrivato mesi fa, che era Zenga. Soprani non è più con noi al telefono, quindi spero senta, magari ci farà sapere la sua risposta in privato. Ma l'Ancona Materica in quale girone dovrebbe giocare, B o C? Io come possibili rinforzi proporrei Parodi, Frediani e Keriota. Girone B sembrerebbe proprio questo, il girone a cui l'Ancona sarà chiamata a giocare. Con chi? Allora, il girone B, Carpi, Carrarese, Cesena, Fermana, Fiorenzuola, Grosseto, Gubbio e Molese, Modena, Montevarchi, Olbia, Piacenza, Pontedera, Reggiana, San Benedettese, Teramo, Virtus, Entella, Vispesaro e Viterbese. Queste sono le proiezioni. Poi qualche nostro amico ci ha fatto capire che il Pescara dovrebbe essere inserita nel girone B, anche se oggi Sebastiani, il presidente del Pescara, ad una testata palermitana, ha confidato, anzi ai microfoni di Prima TV per essere proprio precisi, ha commentato le ultime in casa abruzzese. In quale girone saremo? Sono gironi forti tutti e tre. Ancora una volta i playoff sono andati in finale due squadre del centro-nord, nonostante il girone C passi per il più duro. Anche questa è una valutazione corretta. Mi aspetto di giocare dove dobbiamo. Per quelle che sono le indicazioni al momento dovremmo stare nel girone centrale, perché se la divisione è geografica, noi rispetto alla Viterbese siamo un po' più a nord. Mi aspetto questo, ma cambierebbe poco. Tornare subito in B, faremo una squadra competitiva, ma le grandi cercheranno di fare altrettanto. Bisognerà mettere in campo qualcosa in più per cercare di vincere. Questo è il commento di Sebastiani, presidente del Pescara. Bertarelli a Venezia, io c'ero, però bello vederti giocare nella Samp, mi ha dato fastidio. Vabbè, che doveva fare, non ci doveva andare Maurizio. Io tutta sta nostalgia degli ex giocatori non ce l'ho. Tra l'altro Papponi è anni che non combina niente e che anche in Ancona non ha lasciato il segno. Poi i ritorni sono spesso una delusione. Avanti con giocatori nuovi, ma vedrai che sarà proprio così. C'era un'altra notizia però interessante da leggere e dovevamo farlo in apertura del programma. Perché, vi dico così, perché oggi si è parlato anche del pubblico, della riapertura degli stadi. Allora, che c'è da dire a riguardo? C'è da dire che dopo un incontro con il ministro Speranza è stato confermato il ritorno graduale alla normalità negli stadi. Nelle settimane successive al via del campionato ci sarà un aumento progressivo della capienza. Questo significa che per quello che riguarda il campionato di Serie A, ha detto il sottosegretario della salute Andrea Costa, abbiamo parlato questa mattina con Speranza e per la prossima stagione vi posso dare una notizia che partirà dal 22 agosto con il 25% di pubblico in presenza, ha detto Costa ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Il sottosegretario ha spiegato che ci sarà una graduale progressione per arrivare nelle settimane successive con incremento percentuale. La prossima stagione quindi sarà con il pubblico in presenza e non inferiore al 25%. Ci vuole prudenza, senso di responsabilità, ma non è mai mancato nei cittadini italiani. Quanto agli europei, non vedo alternative a Londra per le gare. Da cittadino europeo mi auguro che tutto rimanga così. Sarebbe un bene per tutti che non ci siano situazioni complicate in Europa. Questo era per la Serie A e poi si è parlato di europeo per la diatriba che sta andando avanti in questi giorni sulla sede della finale. Chi vorrebbe giocare a Wembley, chi teme invece per la pandemia preferirebbe giocare altrove, magari a Roma, però a noi queste cose non riguardano. Certo è che se in Serie A si partirà con il 22% di pubblico, per quando partirà la Serie C, probabilmente la percentuale si sarà alzata di pochino. Questo potrebbe costituire un problema magari per il tifo organizzato. Come si comporterà il tifo organizzato? Entrerà ugualmente? Punto di domanda. Noi però siamo sicuri che al Del Conero torneranno un sacco di persone, quelle che potranno entrare chiaramente, però ci sarà un bel movimento. Sono le 20.08, Stefano.
Sì, siamo in chiusura. Intanto sempre oggi Ghirelli ha parlato per quello che riguarda un'altra opportunità, quello del recovery plan, un'opportunità per lo sport. Si fa riferimento sempre alla Serie C, dove l'età media degli stadi è di circa 70 anni. Presentato quindi da Lega Pro e da Sportium il piano strategico di sviluppo degli impianti. Adesso il nostro non ha 70 anni. Però se ci fosse la possibilità, ma intanto è da capire il nostro stadio come viene classificato, se uno stadio da Serie C o ancora uno stadio da Serie A. Ci sono tante cose da valutare. Però se l'amministrazione comunale riuscisse a attingere a qualche finanziamento grazie al Recovery Fund, magari si potrebbe pensare di migliorare alcune situazioni allo stadio del Conero, che da sempre insomma sono critiche.
Bene, grazie per questa sera, è tutto, noi ci sentiamo domani.
Fabio ci scrive: la curva la riaprono, forza vecchio cuore biancorosso a Luca, ma vale Giacomo Cinti, ma vale anche per noi, per la Lega Pro, vale allo stadio aperto il 25% di pubblico come in Serie A, credo che su questo hai risposto. Paolo di Monte San Vito:
se il Conero lo omologano per 16.000 posti, il 25% sarebbe circa 5.000 persone, penso possano bastare, sì, magari, sarebbe perfetto.
Però omologarlo per 16.000 vuol dire anche attivare per 16.000, poi sì, dopo in realtà l'ingresso è 25. Insomma, bisogna valutare i costi e i benefici. Dai,
l'ultima volta era stata portata a 7.500, le ultime volte che ricordo io, poi dopo magari non sono preciso con i numeri, ma ci informeremo.
Bene, siamo allo scadere allora. Grazie a Paolo Papili per essere stato con noi anche in questa puntata.
A domani.
Che riascolterete alle ore 13 domani in replica. Purtroppo ancora non siamo operativi per la sezione podcast, però la potete riascoltare sulla nostra pagina Facebook. Poi ho promesso, vediamo se domani riesco di estrapolare le nostre dirette e mettervele su YouTube, così anche se non avete Facebook potete seguirci su YouTube.
Domani sera in diretta con Cristian Camilletti e i suoi ospiti, e state con noi stasera sempre su Radio Tua, perché tra poco daremo la linea agli amici di TMV Radio,
esatto,
con Marco Picari. Si parla di calcio, ci sono i campionati europei, tanto mercato, e quindi rimanete sintonizzati sulla nostra emittente che
noi
vi tiene compagnia.
Non ci fermiamo con il calcio, state con noi. Come scrive Ferdinando Vicini nei suoi lanci, domani appuntamento con Cristian Camilletti e i suoi ospiti, di sicuro interesse.
Di sicuro interesse. Ciao a tutti.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.